l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
L'Inter non si ferma, batte 2-0 l'Empoli e praticamente sta cominciando a lucidare la maglia per dove andrà a inserire lo scudetto, quello che poi verrà celebrato come scudetto della seconda stella. Nel frattempo, se non si ferma l'Inter, non ci pensa neanche un secondo a fermarsi il Bologna, che batte 3-0, una Salernitana che per larghi tratti della partita sembrava anche poter reggere all'onda d'urto di Barcellona, ma più o meno è un lapsus, perché questo Bologna veramente è impressionante anche nell'amore di gioco, nel raddoppio sulle seconde palle, tra le linee, nel trovare una soluzione balistica piuttosto che di squadra. Quindi un Bologna sempre più lanciato verso la zona Champions, dove è lanciato anche il Napoli, che ricordiamo l'aveva già battuto nel frattempo, anzi l'Atalanta che aveva battuto nel frattempo il Napoli 3-0, quindi Atalanta iper lanciata verso la lotta Champions, mezza frenata della Roma che non va oltre lo 0-0 contro il Lecce, frenata totale della Juventus che ormai ha le batterie totalmente a terra, la macchina non si muove. Questa sera ci sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia all'Allianz Stadium questa sera, proprio contro la Lazio, che invece si rialza con Igor Tudor, lo fa con una gara tatticamente molto ben preparata, a differenza di quanto non si sia visto dall'altra parte della barricata. E a proposito di barricate invece che non sorridono, in Napoli, dopo aver incassato il 3-0, continua a pensare con grande rapidità alla prossima stagione, ma anche qui immagino che la programmazione dipenderà tanto, tantissimo da quelle che saranno gli obiettivi raggiunti quest'anno. E nel frattempo, a proposito di obiettivi raggiunti, c'è un Sinner che vola sempre più in alto ed è praticamente numero due al mondo, punta a migliorarsi sempre, è un po' il suo motto, no? Io devo cercare sempre di migliorarmi, ma insomma, dopo ieri, ennesima vittoria, adesso vuole andare a dominare anche sulla terra rossa. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Ciao, nello nuovo Sorani, o ti sei sposato all'improvviso, non me ne sono accorta. Ah no, no, non ci pensi nemmeno, lo immaginavo. Luca Marchetti, Sky Sport, ciao Luca.
Ciao, buongiorno.
No, perché qua sai, alle volte nell'uovo di Pasqua si può trovare di tutto, anche una moglie. In questo caso non... così. Ha detto magari Giorgio Solari, quindi si offre, se volete potete scriverci e vediamo di trovare la coppia perfetta. Allora Luca, andando sui temi del campionato, insomma c'è poco da aggiungere all'Inter, perché il countdown è praticamente iniziato. Qualcuno oggi sui social vedo che raccontava, più che sui social, ieri si è visto un po' quella posizione iniziale che sembrava essere del primo gol, sembrava essere viziata un po' dal fuorigioco, ma su questo oramai non se ne parla proprio più, perché quest'anno non si è capito quando funziona e come funziona il fuorigioco. Nel dubbio si va avanti e finirà la stagione e magari verrà messo comunque un punto su una stagione arbitrale, quella sì, che non ha funzionato.
Sì, penso che l'errore più grave di ieri sia il rigore non dato alla Roma.
Sì, tra l'altro.
Più che il fuorigioco, stiamo parlando veramente di millimetri, sì, di centimetri, diventa, come dire, un sofismo andare a parlare del fuorigioco. Ripeto, sul discorso dell'automatismo del fuorigioco, penso che bisogna fare un atto, fra virgolette, di fede, e quindi dare per scontato che c'è un macchinario che utilizza questo fuorigioco e questo tipo di posizioni, e che qualora mai ci fosse l'errore è comunque sicuramente meno impattante di un errore umano. L'errore umano rimane quando ci sono delle valutazioni che a mio avviso rimangono invece sbagliate, no? Perché nel caso dell'episodio di ieri della Roma, penso che se noi facciamo interrogazione agli ascoltatori, leviamo anche il colore delle magliette, così siamo scevri da ogni tipo di tifo,
certo,
pregiudizio che arriva dal tifo. Però in quel caso sinceramente io faccio fatica a capire come non possa essere stato fischiato il calcio di rigore in un contesto di una gara in cui Lecce comunque, a prescindere da questo episodio, avrebbe meritato di vincere, perché ha fatto una partita strepitosa ieri. Lecce ha messo in seria difficoltà la Roma, ha avuto tante occasioni per andare in vantaggio. Il problema delle questioni arbitrali è che ci fanno parlare molto di loro e poco delle
campo,
prestazioni.
Sì. Questo, le hanno coperte tantissimo, però restando proprio sulle prestazioni, si è un po' interrotta l'onda di entusiasmo di De Rossi, o è normale poi che non poteva vincerle tutte, non poteva andare a 100 all'ora sempre? O ti aspetti che comunque la società Roma faccia una valutazione non di pancia ma di testa e quindi dica vediamo per il prossimo anno. Adesso non ci fissiamo sul fatto che comunque c'è stato un ottimo impatto iniziale, però bisogna guardare molto in prospettiva per capire a chi affidare la panchina della Roma anche per le prossime stagioni.
Beh, intanto questo è un discorso che dovrebbero fare tutti in assoluto, certo. Non soltanto la società della Roma, però poi se vai a guardare i numeri di De Rossi, indipendentemente dalla partita di ieri, anzi con la partita di ieri, stavo guardando una statistica proprio pochi minuti fa, De Rossi ha fatto 23 punti in 10 partite, soltanto due allenatori hanno fatto meglio al loro esordio nelle prime 10 gare con la Roma, e sono Garcia, che ti ricorderai le vinse praticamente tutte, anzi le vinse 11, e Di Francesco con un punto in più. Quindi comunque l'impatto di De Rossi è stato sicuramente positivo. C'è stato anche un fattore calendario che in qualche modo ha agevolato il cammino della Roma, ma non è che, lo dimostra la partita di ieri, non è che se giochi contro squadre che ti sono sotto in classifica, no, certo, è necessariamente scontato andare a vincere. Ha portato dei nuovi principi di gioco, ha portato una ventata di freschezza. Io credo che abbia la solidità necessaria per far bene, a prescindere da quella che sarà la decisione della Roma, e credo che la Roma comunque debba prendere in considerazione anche l'ipotesi di continuare con De Rossi, che si sta giocando al meglio la sua chance. Ha dimostrato in questi mesi di avere delle idee chiare, di saperle trasmettere ai suoi giocatori, di dare una lettura molto equilibrata a quelle che sono le situazioni di campo. Mi sembra uno che non si sottrae al confronto. Sono tante le cose positive in questa prima parte di Rossi, forse sono solo cose positive, no?
Sì.
Arriveranno anche dei momenti negativi, certo. Adesso vedremo anche come avrà la capacità, se mai dovessero arrivare in questa stagione, di saperli affrontare, ma i suoi momenti negativi, seppur nella breve carriera che ha avuto da allenatore in prima, De Rossi li ha vissuti, e soprattutto da giocatore. Quindi in una piazza come quella di Roma c'è anche questo aspetto da dover tenere in considerazione. L'importante, a prescindere è quello che ha a prescindere dalla scelta dell'allenatore, è che gli sia dato del tempo, perché qui cadiamo sempre nell'equivoco che vogliamo degli allenatori che sappiano proporre un gioco, che sappiano proporre delle idee, che sappiano creare valore, e poi comunque il risultato, come è giusto che sia per certi aspetti, rimane sempre l'ultimo e l'unico criterio di giudizio. Io credo che si debba allungare un po' l'orizzonte per valutare gli allenatori, perché fanno parte di un percorso un po' più ampio del risultato della domenica.
Questo sicuramente sì, Luca, io sono molto d'accordo con te. Abbiamo raccontato l'anno scorso quando addirittura volevano la testa di Simone Inzaghi, poi è arrivato in una finale di Champions, l'anno dopo ha vinto lo scudetto. Volevano più riprese la testa di Pioli, che è lanciatissimo al secondo posto e ha migliorato, credo, tutto quanto fatto nella passata stagione. E hanno voluto, spesso lo sappiamo, le maggiori divisioni sono gli Allegri in e gli Allegri out, verso un allenatore che però ha vinto tutto quello che ha vinto. L'anno scorso, al di là di un inizio di stagione però molto negativo, è riuscito a tenere in piedi una barca che stava affondando per vicende extracalcistiche, però forse qui un'eccezione bisognerebbe cominciare a farla, nel senso che il lavoro lo ha potuto fare, che sono passati 3 anni. Io sono il primo tra i difensori di Allegri, però poi quando dopo 3 anni così vedi che comunque in questa stagione, è vero, gli obiettivi sono centrati, perché alla fine se finisse così il campionato uno direbbe non solo centrati gli obiettivi, sono arrivati anche in una semifinale di Coppa Italia, ma c'è l'opportunità addirittura di vincere una Coppa Italia, di cementificare la posizione in Champions League, e quindi l'obiettivo sarebbe raggiunto. Ma in questo caso è solo una questione di obiettivi raggiunti, o secondo te la società, oltre a farlo, è giusto che faccia delle valutazioni su un ambiente probabilmente saturo? Non parlo di tifosi, parlo di squadra, di ambiente, che poi non è solo, non esiste solo un problema Allegri, se vogliamo chiamarlo così, alla Juve, però intanto comincia a esserci, e ti dico la verità, poi nelle dichiarazioni post partite, quando non si riesce a dare delle risposte anche un po', chiamiamole oneste, no? Che uno può anche dire: ragazzi, io evidentemente non sto riuscendo a risollevare questa squadra, ci proverò, lo faremo, ne usciremo, però al momento è innegabile che le cose non ci stanno venendo bene in campo e fuori. Probabilmente abbiamo una testa in difficoltà, probabilmente non stiamo andando benissimo, probabilmente non stiamo lavorando nel modo giusto, però non si può nemmeno continuare a dire bisogna lavorare, che il campionato sta per finire e la zona Champions sta scivolando un po' di mano.
Non c'è dubbio, intanto secondo me bisogna uscire dall'equivoco, perché non è che i giornalisti, la stampa è chiamata a decidere qual è il futuro di Allegri, eh. Cioè, al di là delle posizioni personali che ognuno può tenere, che sono assolutamente legittime tutte, poi la scelta spetterà alla società e alla direzione sportiva. Si può essere d'accordo o meno su una scelta, si possono motivare le proprie posizioni, ma a me gli estremismi a prescindere non piacciono, e le semplificazioni quando sono pretestuose sono inutili. Quello che hai detto tu è tutto vero. Oggi all'allenatore generalmente si chiede di poter rendere al massimo, si possono giudicare i risultati. Allegri è uno che ti invita peraltro a giudicare maggiormente dei risultati, proprio perché ne ha fatto una filosofia del suo gioco, no? Il pragmatismo, il poter andare a vincere, a festeggiare la vittoria indipendentemente da come si raggiunge. Poi il come ha sempre un valore, ne ragionavamo anche in questi giorni, in queste ore a Sky. La Juventus oggi ha 59 punti in classifica, se non ricordo male, no? Se questi 59 punti fossero arrivati con una distribuzione diversa, e quindi non tutti all'inizio e pochissimi adesso, sarebbe cambiato il giudizio su Allegri? Perché questo è il come arrivano determinati punti. Tu hai parlato di ambiente saturo, un ambiente che fa, e dell'ambiente secondo me bisogna tener conto anche della situazione intorno alla squadra, non soltanto quella della squadra, e questo è certamente vero. Oggi Allegri, rispetto a una situazione di crisi, che tipo di risposte sta cercando dalla squadra, e perché queste risposte non arrivano? Quali sono le soluzioni che sta portando Allegri e che non riesce a inculcare all'interno della squadra, e quali sono i motivi per cui la squadra non recepisce quelle che sono le indicazioni Allegri? Perché io non mi immagino un Allegri che sta seduto sulla panchina e aspetta che finisce l'allenamento per andare a casa, eh. Perché se un allenatore continua a ripetere ossessivamente, e come dici te, magari non in maniera cristallina, no? Che bisogna lavorare, bisogna uscire da questo periodo difficile con il lavoro, io mi auguro, anzi non mi auguro, sono certo che si lavora alla Juventus, però perché questo lavoro poi alla fine non si vede in campo? Qual è la responsabilità dell'allenatore? Dove arrivano le responsabilità dei giocatori? La costruzione della squadra? Cioè, tutte queste cose bisogna metterle in fila. Poi si può dire, naturalmente, e si possono fare delle considerazioni per cui dire oggi Allegri il suo percorso alla Juventus uno lo può ritenere finito, può ritenere che ci possa essere una possibilità migliore di proposta di gioco, di valorizzazione del gruppo, di risultati soprattutto in campo, che possano essere migliori con qualcun altro, perché si apre un nuovo ciclo, un nuovo progetto, ed è assolutamente legittimo, e una società non può non farlo, a prescindere non può non farlo, ma lo dovrebbe fare, lo farà sicuramente, lo farà l'Inter, lo farà il Milan, chi non lo ha fatto poi si è trovato in difficoltà, perché se tu pensi al Napoli, che aveva un progetto tecnico che era assolutamente straordinario, perché non dimentichiamoci che parte da dietro, no? Da Gattuso, il primo anno di Spalletti, Giuntoli era 8 anni che era a Napoli, e poi in una stagione si è distrutto tutto quanto. Quindi una progettualità ci deve essere a prescindere. Poi ogni allenatore, ogni dirigente ha la propria filosofia, la propria visione, le proprie intenzioni, e quindi poi verranno valutati chiaramente in base a quello. Oggi la Juventus è in un momento di difficoltà, è inutile negarlo, ma è la stessa Juventus che sta a 2 punti dall'Inter. Quindi che cosa è cambiato? Questo noi dobbiamo andare ad analizzare.
Esatto.
Senza dover dire per forza avevo ragione io, avevi ragione
no,
tu.
No, guarda, su
l'avevo
questo
vista bene io, l'avevi vista tua.
Su questo sfondi una porta
oggi,
aperta.
Oggi
che...
purtroppo Allegri, purtroppo per la Juventus.
Certo.
Non riesce è evidente questo, indipendentemente dal fatto che lo dica o meno, non riesce a trovare una soluzione efficace a questa, tu l'hai definita frenata, io la definisco caduta libera, perché una squadra come la Juve che fa 7 punti in 9 partite è una caduta libera. Ma al di là delle scelte, perché ha cambiato sistema di gioco, ha giocato Ken, non ha giocato Ilves, una volta gioca Ilves, una volta gioca 4-3, una volta gioca 3-5-2, poi De Sciglio. Cioè non è l'aver utilizzato un giocatore piuttosto che un altro, le allegrate come vengono chiamate, io non gli do né un valore positivo né un valore negativo al termine allegrate, le ha sempre fatte. Se avesse vinto a Roma contro la Lazio, l'allegrata del 4-3-3 con De Sciglio in campo sarebbe stata definita geniale, e invece è stata definita un disastro. Non si può paragonare tutto al risultato, perché sennò faremmo male il nostro lavoro.
Sì, anche se
il risultato è stato l'unico metro di giudizio che abbiamo attaccato ad Allegri. Poi, sta andando bene Allegri? No. Sta andando bene la Juve? No. Di che stiamo parlando? Ma non è che dobbiamo convincerci che sta andando male?
No, 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 assolutamente. Infatti, io sono sempre stato contro un po' le letture di partito.
Stava a meno 3 ore, a meno 20.
Quindi c'è qualcosa che non va. Guarda, in tal senso, il giornalista deve fare l'analisi, quella che stiamo facendo noi, e deve offrire delle vedute per quanto più possibile aderenti alla realtà. Mi sono incantato, come spesso capita, anche un po' con le parole, sulle parole di Beccantini, che conosciamo tutti quanti molto bene,
certo.
Il quale ha detto: siamo di fronte a un crollo e non più a una flessione, come dicevi giustamente anche tu, un crollo verticale nello spirito, nel carattere. Poi giusto. Ha parlato anche un po' della società. John Elkann ha altre eredità a cui pensare, altre margherite da sfogliare. I silenzi di Cristiano Giuntoli sono criptici. Gianluca Ferrero e Maurizio Scannavino incarnano il peso piuma della società. Le analisi si rincorrono da mesi, uguali e banali sono le terapie che latitano, affidate tra parentesi allo stesso medico che colti i sintomi non ha saputo gestirli. Ecco, io ci vedo una lettura perfetta, no? In queste parole, che ti racconta tutto, dalla società all'allenatore. Quindi quelli che pensano che sostituire l'allenatore significa ridare vita alla Juventus all'improvviso sbagliano di grosso, perché là c'è da lavorare su tanti aspetti. A me vengono in mente anche le avvicinamenti.
Sono d'accordo, sono d'accordo, non tanto, non solo con te, ma soprattutto con Beccantini. Ma ti aggiungo anche una cosa, a onor del vero: alle volte abbiamo visto dei cambi di allenatore che hanno ridato uno slancio a tutto un movimento. Per cui l'ultimo esempio è quello del cambio di Sarri con Tudor, no? È bastato 10 giorni di lavoro per vedere una squadra diversa. Abbiamo parlato poco fa di De Rossi, ma non è che cambiando l'allenatore però si risolvono tutti i problemi. Alle volte però si può ristabilire un ordine, un cambiamento che può portare dei benefici, magari più nel breve termine che nel lungo termine, ma poi su quel breve termine si possono poggiare le basi del lungo termine. Quindi non è che in assoluto è sbagliato cambiare, anzi, però quando si cambia ci deve essere intanto la consapevolezza che è fallito a prescindere un progetto tecnico. E se tu guardi quelli che hanno cambiato quest'anno, io parlo delle grandi, ma se vuoi possiamo allargare il discorso anche alle piccole,
c'è
no?
La Salernitana,
quando c'è un cambio di allenatore significa che si scelta. Per cui Sarri ha cambiato, non è stato, cioè la Lazio ha cambiato, ma non è che Sarri è l'unico responsabile all'interno di una situazione che si era certamente incancrenita. Mourinho è stato cambiato, ma non è che era stato l'unico responsabile di una situazione che si era incancrenita. Probabilmente sono intorno alla figura dell'allenatore, chiaramente si appoggiano tante scelte durante la settimana, alla fine paga lui per tutti. A Napoli non ne parliamo di quello che è successo, perché la situazione è più incredibile di quello che è successo, ma ti metto il Sassuolo, no? Per dire, cioè sono dei fallimenti societari. Questo bisogna prenderne atto, per poi dire: posso cambiare, perché se continuo in questo modo continuo a perseverare in alcuni errori, mentre invece mi prendo il rischio di cambiare, perché chi lascia la strada vecchia per quella nuova, come dicono i proverbi, sa quello che lascia ma non sa quello che trova, ma mi auguro che quello che trovo sia meglio di quello che lascio. E quindi è una visione anche ottimistica, se vuoi, no? Può essere dettata dalla frustrazione di non riuscire a rimettere in bolla una situazione, a quella di dire: sai, cioè, cambio, perché cambio e faccio meglio. E poi dipende anche dalla filosofia della società. Tu guarda anche quello che è successo sempre nella storia della Juventus: quanti esoneri ci sono stati nella Juventus, nella storia della Juventus? È vero che spesso ha vinto, ma quanti esoneri ci sono stati? Si fa fatica a cambiare allenatore alla Juventus per tutti questi motivi qua, ma nelle grandi squadre si fa fatica a cambiare. Poi ci sono delle annate in cui capita, come quello che è successo al Napoli, che cambi anche due volte, tre volte durante l'anno. Ripeto, quando si deve sempre andare alla ricerca di migliorare la situazione, c'è sempre un fattore economico da tenere in considerazione, perché è vero che il Cannes ha tante margherite da sfogliare, ma è altrettanto vero che i soci della Juventus negli ultimi 5 anni hanno messo 1 miliardo quasi di capitalizzazione.
Ed è sempre guardando il quadro complessivo, Andrea Agnelli, è vero che è stato il presidente che ha vinto di più nella storia della Juventus, però poi anche quello che ha lasciato dei conti non proprio pulitissimi. Quindi quando poi dico: ah, vedi, ci vorrebbe di nuovo Andrea Agnelli, però si dovrebbero ricordare che dietro c'era Elkann con la bancomat suo, e quindi diciamo vanno equidivisi un po'. Poi c'è uno che ragiona più di testa, che è John Elkann, che magari è più da uomo d'affari, no? Quindi pensa a far quadrare i conti. Poi se ci vuole un anno, 2 anni, 3 anni per vincere tra virgolette chi se ne frega, l'importante è ridare una struttura equilibrata e sostenibile al club. Chi invece è più un presidente di pancia come Andrea Agnelli, che dice vai, provo l'all-in, mi vado a prendere Ronaldo, vediamo che succede, e poi magari però ti trovi anche nella situazione in cui ti trovi. Abbiamo sfiorato più volte l'argomento Napoli, Luca, ci torniamo, sì, perché qua c'è tutto da ricostruire, no? Poi il Napoli che probabilmente non andrà, cioè quasi certamente non andrà in Champions League, non è matematico, però si è allontanato, nelle coppe ci deve però per forza arrivare. E però intanto questo inciderà, penso, anche sulla risposta di alcuni profili di allenatori che cerca De Laurentiis, che so che sta insistendo ancora su Conte, e ti chiedo proprio di questo, ma è chiaro che un allenatore poi vorrebbe abbracciare un progetto diverso. Lo spot che si è fatto De Laurentiis quest'anno non è uno spot proprio che funzionerà per convincere qualcuno.
Ma no, certo, se si guarda questa stagione no, poi però devi guardare anche il quadro per intero. Io di notizie, perché qui si parla di indiscrezioni, di relazioni, di volontà, di sogni, Conte obiettivamente rimane l'oggetto del desiderio di tanti, no? Perché ha dimostrato nel corso della sua carriera di essere uno che ha una grande incidenza. Devo anche dire che però nel corso dei suoi anni ha sempre avuto dei grandi stipendi e ha sempre avuto delle grandi campagne acquisti, quindi bisogna essere pronti ad accettare questo processo nell'intero, non si può prendere soltanto quello che ti fa comodo del progetto Conte, bisogna essere pronti ad accompagnarlo, perché questo è giusto che Conte lo chieda, all'interno proprio di un processo di costruzione della squadra e della società. Quindi non è semplice. Non è semplice non soltanto e non solo per il Napoli, ma in generale, anche per altre squadre. E Conte stesso ha dichiarato nell'ultima intervista che ha fatto che lui vorrebbe un progetto che lo porti a vincere anche in Europa. E quindi l'ambizione è tanta, perché sì, sa di essere un allenatore che riesce a tirare fuori veramente il meglio delle squadre, perché questo ha sempre fatto. Poi ci sta anche che si accettino dei progetti di costruzione più a lungo termine, con la consapevolezza di poter incidere in maniera brillante, avendo però a disposizione magari meno risorse che se tu dovessi andare ad allenare, che so io, al Manchester United, al Paris Saint-Germain, tanto per intenderci, no? Parlo proprio di situazioni e di soluzioni economiche. Ci sono tanti allenatori che possono andare a Napoli. Io credo che Napoli rimanga a prescindere una piazza ambita, no? Abbiamo sentito i nomi di Italiano, che ha più riprese bene a costa dal Napoli, Palladino, che ha fatto bene con il Monza, Farioli, che ha fatto bene con il Nizza. E io credo che bisogna stare attenti, noi giornalisti, a quelle che possono essere le evoluzioni in casa Napoli, e credo che sarà importante anche capire chi sarà accompagnato da De Laurentiis in questo progetto, perché l'altra figura chiave all'interno di una società è il direttore sportivo. Non ci dimenticheremo mai di dirlo. Poi io capisco che è meno affascinante parlare di direttori sportivi piuttosto che di attaccanti, per carità, però
gli attaccanti però li comprano i direttori sportivi.
Ma sì, ma non è soltanto un fatto di comprare,
no, certo, le scelte,
perché
le strategie.
oggi c'è questa tendenza che giustamente in qualche modo deve essere accompagnata del dato, quindi volendo anche tu da casa, avendo a disposizione tutti i dati, puoi individuare qual è il miglior attaccante rapporto qualità-prezzo rispetto a quelle che sono le tue necessità di campo. Poi dopo però il gruppo bisogna non solo costruirlo tecnicamente ma anche umanamente, bisogna dare al tuo allenatore le giuste soluzioni, il giusto confronto, devi essere un punto di riferimento nei confronti del gruppo, devi fare un po' da cuscinetto, no? Fra la proprietà e la squadra, lo staff tecnico. Io non penso che sia un caso che alcune squadre che oggi hanno pensato di poter fare a meno, di poter cambiare repentinamente, così quasi a cuor leggero, la propria direzione sportiva, non hanno ripetuto la stagione passata, quando invece c'era una continuità dirigenziale. Faccio riferimento a Napoli e Lazio.
Certo, certo.
Poi si può avere anche un modello leggermente diverso. Il Milan sta cercando di averlo. Ha preso adesso Ibrahimovic come dirigente, ha costruito una squadra secondo questi criteri, con una impostazione più inglese, no? Con un Pioli quasi uomo solo al comando a Milanello. Ora accompagnato certamente da Ibrahimovic, ma con un'impostazione quasi americana, no? D'altronde la proprietà quella, quindi i cambiamenti ci sono, possono essere assecondati, devi trovare le persone giuste per farlo. Comunque Pioli è rimasto ed ha sempre dato l'impressione di essere un uomo che anche nelle difficoltà ha trovato delle soluzioni. È per questo che io il Pioli out, per esempio, non l'ho mai compreso fino in fondo, perché le difficoltà ci saranno per tutti durante l'anno, l'importante è saperle affrontare, e mi sembra che Pioli lo abbia saputo fare. Beh, in altre circostanze non è successo, altri sono naufragati in mezzo alle difficoltà.
Sì, sì, è vero, invece.
Però la figura dirigenziale è importante.
No, ma non solo. Poi, vedi, tornando a Pioli, Pioli ha saputo anche fronteggiare una certa sfiducia che sembrava essere arrivata da una parte della società, dai Cardinali, mentre insomma poi da Scaroni è arrivato più un attestato di stima e di voler andare avanti. Però è uno che ha saputo un po' allontanarsi. Ma i dirigenti, come dici tu, sono sicuramente molto più importanti, meno magari appetibili nei racconti, però fanno un lavoro veramente enorme. E non è mai, così chiudiamo il ragionamento con questo aspetto e rispondendo a tanti che mi scrivono, non è mai che, cioè, il direttore, il dirigente non è solo quello che compra i giocatori o non compra, okay, solo i giocatori, cioè fa un lavoro a monte, fa un lavoro a monte che è pazzesco. Io penso a quello che starà facendo Giuntoli da quando è entrato in una società non proprio all'apice dell'organizzazione in questo momento, lo dimostra anche la vicenda dei social, delle woman e della next gen. E, insomma, è abbastanza chiaro che c'è un po' di riassesto, ma chiamiamolo così, un po' di confusione. Lui è entrato, sta facendo intanto un lavoro e dei calcoli e capendo in quale strada muoversi, e sta preparando il piano A, B e C. Quindi bisogna dare il tempo, però poi dietro i grandi successi ci sono sempre dei grandi dirigenti, un po' come dietro i grandi uomini ci sono le grandi donne.
Poi bisogna sempre dire che nel calcio il fattore tempo è un fattore relativo, e quindi quando soprattutto sei nelle grandi squadre, questa capacità di saper accorciare i tempi ce la devi avere, perché il tempo te lo dà il risultato, più risultati fai più tempo hai a disposizione, quindi devi essere bravo a coniugare queste due cose. Però ribadisco, se vai a West, prima parlavamo di Giuntoli, no? Giuntoli nella sua carriera è riuscito a portare il Carpi in Serie A e il Napoli allo scudetto. Non l'ha fatto da solo, ma comunque c'era anche lui. E quindi ci è voluto tempo, ma c'è riuscito. Questa è una cosa che nessuno mai gli toglierà. Ora, è chiaro che l'impatto nel mondo Juventus, tanto arrivate in ritardo, eccetera, eccetera, ed è questo che... questo tempo di cui ha bisogno ora deve dimostrare di avere le idee chiare nella gestione di questo momento difficile.
Certamente. Luca, come sempre, grazie, ci ritroviamo martedì prossimo, un grande abbraccio. Luca,
ciao
Luca. Noi invece ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web, vi dico anche con chi, in modo che siate pronti, perché ci sarà Ivan Cardia, poi 12.05 come sempre Jacopo Galvani, lunga chiacchierata con lui, 12.35 andremo in casa Juventus da Quintiliano Giampietro, 12.45 da Lorenzo Beccarisi per le ultime in casa Lazio. Il 15 di aprile, quindi tra un paio di settimane ancora, recupereremo il buon Alain Valnegri, che invece è in giro per la California. E io vi aspetto qua tra poco invece.